però il discorso verte sulla coppia, come sulla coppia verte tutto il racconto, sia di Genesi 3 sia di Genesi 2. Era un po' questo che si riferisce a quello che diciamo prima, comunque, di dominare in questo senso, no? L'attrattiva, qui si chiama la traduzione italiana istinto, di nuovo è un po' come tutte le traduzioni zoppicante, qui per istinto si intende l'attrattiva, l'attrazione, no? Il fatto che c'è un'attrattiva reciproca tra l'uomo e la donna, questo viene usato come strumento di dominio. E, ripeto, non solamente dall'uomo, ma da tutti e due, si vuole sottolineare. Però vedo che le domande cadono di solito sulla interpretazione del testo. A me interesserebbe molto invece se cadessero sul vostro, sulla vostra esperienza di questo genere, per vedere se il testo biblico che mi pare sia illuminante in questa direzione effettivamente poi risulta essere una grossa conferma di esperienze che si fanno, perché dov'è che si scopre che la Bibbia è parola di Dio, cioè che è una verità da vivere e una verità importante per la vita? Mi pare quando riscontriamo che quel che dice ci riguarda da vicino, cioè parla di noi effettivamente, cioè tocca delle cose che ci succedono, allora si scopre che effettivamente è parola di Dio per noi, cioè che è vera, non solo vera in teoria, in generale, ma vera perché va a toccare la vita, cioè roba di vita, roba da vivere. A me interesserebbe soprattutto questo aspetto, non so voi cosa interessa di più, comunque se tratta di imprecisazioni sul testo, dite pure. Possiamo continuare come vogliamo.
Mi pare che questa conclusione, scusa questa parte abbastanza negativa della parola di Dio, sia direi molto realistica, abbastanza confermata, il fatto che l'altro è spesso un indirizzo di essere, invece di essere quello che cerchiamo di determinare, non può essere un dolore.
Nella retorica,
nella retorica invece
dell'amore materno,
una cosa che si trasferisce anche invece a, ecco, ad un rapporto qui da parte dell'uno dell'altro, quindi cioè che io trovo che sia molto realistica questa definizione un po' della parte dell'aspetto negativo del rapporto di coppia, ed anche spesso volentieri anche molto grande come, come dinamica nel rapporto di coppia. Allora adesso io mi chiedo quali sono i suggerimenti per far sì che si torni alla pagina precedente, quando, cioè, quando l'altro appunto, cioè quando di fronte, quando l'altro era di contemplazione e non insomma un ostacolo al contemplino. In pratica quali sono i suggerimenti per superare questa difficoltà, perché onestamente questo cammino che abbiamo fatto un pochino lascia, se vogliamo, leggermente un po' cavare, perché inizia bello bello e finisce un malinco.
Ma il bello è che nella pagina biblica c'è l'uno e l'altro. E coniugati talmente bene che sono due pagine dello stesso quaderno. L'altra volta chiamavamo un dittico, no? Il capitolo secondo, il capitolo terzo, sono un dittico, cioè sono due pezzi cuciti insieme proprio dall'autore, un unico racconto. Dunque, vediamo se ho capito.
Posso integrare qualcosa?
Sì.
E da un po' prima hai detto, ma mi piacerebbe capire qual è il vostro discorso, no? Io varie volte mentre parlavo ho iniziato a pensare, questa è una bella fotografia della realtà, forse per chi vive, no? Qualunque vita di relazione, o come noi siamo in comunità, o in coppia, o figli, o genitori, io conoscendo molte delle persone presenti, magari vorrei dire, ecco, proprio adesso cambia quella espressione, oppure ce l'ha. E quasi viene da, ecco, l'avevo detto visto prima, no? Da, ecco, la Bibbia dice le motivazioni per cui a noi accadono queste cose. Magari noi non ci sappiamo dare il nome religioso nella nostra ricerca, magari ci arrabbiamo, ci, per cui io penso che gli interventi, quindi vabbè, ci ha messo un ulteriore motivo per sapere come mai si può portare in questo modo. E adesso una pagina, una spiegazione che mi è sembrata molto interessante, quella che tu accennavi sulla frase che scoprirono di essere nudi, no? Come di fatto ognuno di noi vive nella paura che l'altro ci possa fare qualche cosa, no? Perché non è più una persona con cui siamo in profonda relazione, ma da cui ci dobbiamo difendere, no? Ecco, mi pare che questo sia un po' quello che nei rapporti più stretti, ma anche nel posto di lavoro, anche con i figli, anche con i genitori, no? In poi tutte le situazioni. Quindi io più tanto voglio dire che ecco, un po' di silenzio nasce anche da una fotografia molto realistica.
Non so, comunque vediamo se ho capito un po' quello che diceva Fabrizio, se no me lo dici, Se ho capito, mi pare che la risposta biblica sia chiara dai primi versetti del capitolo, soprattutto dall'abbinamento tra secondo e terzo, che ripeto è un tutt'uno, lo stesso racconto, due tempi dello stesso racconto. Mi pare che la risposta sia proprio qui, che si passa da una pagina all'altra, o da una faccia all'altra delle cose, e in questo caso dalla faccia del peccato a quella del progetto di Dio, nella misura in cui si passa dal protagonismo all'adorazione di Dio, dall'idolatria di sé all'adorazione di Dio, dal protagonismo, dal regno dell'io al regno di Dio. Mi pare che la Bibbia in questo dittico tra il secondo e il terzo capitolo suggerisca appunto questo, che quando e nella misura in cui noi non siamo veramente occupati dal regno di Dio, succede il peccato, cioè succede il protagonismo, l'affermazione di sé, la volontà di potenza, rovesciando la frittata. Com'è che si esce dalla affermazione di sé, dalla volontà di potenza, dal peccato? Si esce precisamente voltandosi dall'altra parte, o come dice la Bibbia, convertendosi al Dio vivente, al regno di Dio. Cioè, nella misura in cui si è veramente legati al rapporto con Dio come un rapporto reale, non fittizio, non intenzionale, di buona intenzione, ma non reale, no? Cioè reale ma non fittizio, veramente che conta, che occupa un posto, che esercita un'influenza su di noi, nella misura in cui il rapporto con Dio esercita un'influenza principale, determinante, in quella misura il nostro protagonismo e la nostra volontà di potenza viene sottomessa, cioè se ne esce, ma non perché noi ne usciamo, ma perché si è stati liberati. In altri termini, è quello che Gesù ha voluto dire nel Nuovo Testamento quando ha detto che le due grandi facce dell'unico comandamento in cui si riassume tutta la Bibbia, secondo lui, sono l'amore di Dio e l'amore del prossimo, no? Anche lì il rapporto tra i due comandamenti, come lo presenta il Nuovo Testamento, è precisamente questo. tu diventi capace di amare il prossimo se sei stato occupato dall'amore di Dio. Altrimenti, con tutta la tua retorica, finirai per usare il prossimo, non per amarlo. Con tutte le tue intenzioni conclamate lì, finirai per essere prigioniero dell'altra possibilità, perché ci sono solo due possibilità. In altri termini, per amare bisogna essere, per amare veramente, sembrerebbe dire quella frase di Gesù, per amare veramente bisogna essere espropriati o lasciarsi espropriare della volontà di potenza e dell'affermazione di sé, da che cosa? Da una relazione di obbedienza, di accoglienza, di amore di Dio. Se si è stati, e nella misura in cui si è stati invasi, occupati, liberati, espropriati, allora si diventa capaci di rapporti gratuiti, di rapporti di servizio, di dedizione, di offerta di sé all'altro. Nella misura in cui invece questo non è avvenuto, nonostante tutte le buone intenzioni o i desideri o le preghiere, ma non avviene realmente perché sono fittizie, sono cose fittizie, nella misura in cui questo non è avvenuto, resta l'altro protagonista, cioè resta a regnare l'affermazione di sé e il dominio, lo spirito di dominio, di potere. Mi pare dunque, se ho capito bene, che la risposta sia l'affermazione del dramma del peccato nella Bibbia è un'affermazione che viene fatta per dire: è proprio vero che bisogna dare a Dio il posto principale, altrimenti questi sono i risultati, come dire, qualcosa del genere. Il che, rovesciando la frittata, no, sembrerebbe dire: com'è che si esce? Diventando capaci di un rapporto reale, profondo con l'amore di Dio, perché quello, per così dire, consuma, corrode o elimina l'alternativa del peccato. Non so se ho capito bene quello che volevi dire, ma questo, nel caso della coppia, ad esempio, della famiglia, dice come una spiritualità della coppia abbia non un valore marginale o ornamentale della coppia, ma invece un valore salvifico, cioè centrale, come dire, decisivo, determinante, perché altrimenti le dinamiche di tipo alternativo, egoistico e egocentrico prendono il sopravvento e non c'è niente da fare.
Quindi se non ho capito male io, il problema però non è quindi necessariamente riducibile a un problema di rapporto di coppia, perché se le cose stanno così, allora veramente diventa fondamentale il cammino che fanno le persone, ma non, cioè, non tanto come che uno lavori, cioè non si tratta di lavorare quindi nel nostro rapporto di coppia. Cioè, il problema non è fondamentale come è impostato il nostro rapporto di coppia, ma come è impostata la nostra vita, singola e poi ovviamente di coppia, però si tratta di un'impostazione di vita, non di un'impostazione di rapporto matrimoniale.
No, no, io mi riferivo precisamente al rapporto di coppia. Dicevo, volevo dire che la Bibbia si riferisce precisamente al rapporto di coppia, non tanto alle due persone che nella misura in cui sono mature, ma questo sarà anche vero, però questo discorso è talmente generale che alla coppia non si ha, questo vale anche per me, che non sono sposato, capito? In questo senso però non è un discorso ad hoc, cioè fatto su misura, Ora mi pare che lì ci sia anche questo, cioè il discorso di fondo, perché quella pagina è di valore universale, non si riferisce solo alla vocazione o alla strada, no, della famiglia. Ripeto, è fondamentale, fondante, quindi si riferisce a tutto, no?
La base si riconosce creatura divina.
Sì, ma questo non tanto come singolo, volevo sottolineare, anche nel precisamente nel modo di gestire i rapporti interpersonali. Per esempio, se io nel gestire i rapporti interpersonali conto molto sulle mie capacità di fare chissà che, molto probabilmente suscito difesa nell'altro invece che apertura. Non lo so se lo sperimentate, è una cosa che dico sempre così, interesserebbe vedere come effettivamente succede o sperimentate che succeda tra voi, perché insomma, te dicevi come curare, sì, se il rapporto di coppia si cura come una cosa mia su cui io ho un dominio o comunque un ruolo determinante, credo che si fanno più danni che utili. Non so se è vero, questo bisogna che poi sarebbe che lo diceste voi, ma penso che in questo senso si riferisce il discorso del dominio o dell'affermazione di sé, proprio nell'impostazione, nel modo di gestire, oltre che nell'impostazione, nel modo di gestire i rapporti interpersonali, che se l'altro è in qualche modo trasformabile da me, io parto da un presupposto di questo genere, a me pare che è più probabile che si ottenga il contrario, cioè che l'altro si chiude in difesa, non si offre, perché giustamente dice, beh, anche io valgo come te. Ed è qui dove prima dicevo, volevo suggerire qualcosa, quando dicevo l'atteggiamento contemplativo dell'altro vuol dire un atteggiamento che lo considera un dono di Dio, un assoluto, una cosa più grande di me, sulla quale io non posso mettere le mani, a cui io posso offrirmi, alla cui pienezza io posso contribuire, ma non qualcuno su cui io posso realizzare qualcosa con la mentalità tipica dell'uomo produttore, no? Efficientista o protagonistica, poi in fondo. E contemplativo vuol dire che l'altro è una presenza come quella di Dio di fronte alla quale si sta in contemplazione, non in occupazione o in conquista o in lavoro, che si lavora, che si vuole lavorare, manipolare, sì, adesso questo penso che nessuno di noi lo pensa, però molte cose che non si pensano in realtà si fanno, non lo so se anche questo lo sperimentate, senza dirlo, senza pensarlo, ci si accorge poi, magari dopo, di aver fatto un'operazione di questo genere. Capito? Io pensavo alla gestione, all'impostazione della coppia come tale, dei rapporti interpersonali, e dicevo prima proprio questo, il peccato di fare il suicidio devasta proprio questo, il modo devasta, imposta diversamente è l'impostazione alla rovescio dei rapporti interpersonali.
Però questo atteggiamento ultimo che dici tu presuppone una maturità, cioè presuppone di aver raggiunto un grado di maturità non indifferente, no? Allora il discorso di Fabrizio pare che avesse un fondamento in questo senso, che comunque allora è preliminare una crescita individuale prima di parlare di una crescita di coppia.
Anche per impostare che una cosa di coppia come di tutto bisogna che le persone abbiano qualcosa alle spalle come persone, non come coppia.
E non è che se lo fanno proprio vacillando insieme, no. Non è che se lo fanno proprio dall'esperienza di che cosa vuol dire convivere, di cosa vuol dire accogliere, di cosa vuol dire, non è che se lo fanno da lì, la scoperta che, perché il problema è questo, tutti in quel senso siamo sottoposti a quella regola, però mi pare che uno la realizza sulla strada o nella vocazione coniugale e un altro lo verifica per un'altra strada, è la stessa vocazione, questa qui, lo stesso fondamento, questo, però esistono strade diverse per raggiungerlo, se parliamo di come ci si arriva. Ora, a me pare che sia tipico della vocazione coniugale proprio di che Dio ci dà di vivere questo tipo di vita per educarci a questo fondamento, mi pare, se non mi sbaglio, perché ripeto, io non sono la verità, sto...
Cioè, nel senso che noi abbiamo sempre puntato per il bene del nostro matrimonio, però abbiamo sempre puntato su delle forme basi individuali, nel senso che se io ho dei saldi principi, lei ha dei saldi principi, cioè ci facciamo forte del
matrimonio. Sì, sì, ma come dimensioni, le due dimensioni sono complementari. Sì, e viceversa, nella misura in cui tu prendi sul serio l'altro, questo ti porta verso questa direzione invece che verso quell'altra. Cioè, mi pare che le due cose siano insieme, perché l'aspetto individuale, tra virgolette, e comunitario, mi pare che dalla maturazione delle persone, mi pare che siano due aspetti coniugati, veramente coniugati, nella vita anche... non di coppia, ma specialmente mi pare nella vita di coppia lo si constata quando siano coniugati, cioè l'uno rimanda all'altro, non so come dire, è un movimento reciproco.
Cresce e si cresce lo stesso, come si dà?
Io mi sottolineavo l'impostazione e la gestione perché, non so se è il vostro caso, se voi, perché io mi accorgo delle volte che investire molta buona volontà sulla formazione individuale potrebbe trascurare proprio la dimensione di rapporto, di comunione, che invece è tipica del... altrimenti per fare una coppia basterebbe prendere due santi individuali e metterli insieme. Non so come adesso dico un paradosso, dico le robe, come dire, no, esageratissime per intenderci, no? Basterebbe prendere uno che è un altro che si mettono insieme col computer, si cercano le combinazioni e viene fuori la copia perfetta. Non credo che sia così, tra l'altro neanche sarebbe possibile però adesso l'ho detto per paradosso, no? Per dire che le due cose si... E poi mi pare che il tipico della vocazione coniugale sia proprio di cercare Dio lì, di scoprire l'importanza di Dio o il dramma del peccato in quella dimensione, da quella esperienza, anche da altre scopre, sia ben chiaro, però voglio dire, allora che cosa è tipico dell'essere in due o dell'essere famiglia, padri, madri, figli? Per cosa ci è data questa cosa qui? È parallela rispetto alla spiritualità o è tutt'uno, è mescolata, intrecciata, non so, a posto?
Cioè, per me è compagno di viaggio, non solo compagno di viaggio, cioè è anche il mio strumento di santificazione in un certo senso, però così mi sembra che sia molto importante che io come persona sia molto vicina al Signore. È chiaro che lui per me è uno strumento che mi può permettere di avvicinarmi al Signore, però così mi sembra che sia molto importante che io sia una persona di fede.
Sì, sì.
Non so,
che sia importante fuori discussione.
Un circolo,
è un circolo, sì, perché penso che sia circolare la cosa, sì, ma volevo sottolineare io soprattutto il fatto che è proprio la vita di coppia, la vita di famiglia che è un sacramento, cioè è un luogo, è una vita, è un'esperienza di incontro o di conversione a Dio. È proprio da quelle cose lì che uno impara come è vero quello che la parola di Dio dice. Cioè, prima faceva questa domanda, no? Mi interesserebbe sapere che cosa riscontrate voi, cosa vivete voi di questo che dicevamo, perché mi pare che così che si impara a scoprire che la parola di Dio è parola per noi. E per chi fa la vita di famiglia, credo che è dalla vita di famiglia che si scopre la verità di queste cose. Perché poi, no, si intensifichi il rapporto col Signore, il quale a sua volta deve portare però all'altro, e perché il Signore è nell'altro, non è in un angolino di casa dove non mi disturba nessuno, insomma, ecco, voglio dire, no? È sempre nel in questo.
Sì, io devo dire che proprio anche due strade di fede autentiche, genuine, insomma, possono portare una coppia a sfasciarsi, no? Pur in tutte le buone intenzioni, perché non c'è dialogo, cioè uno non sa quello che fa l'altro, anche due impegni pastorali diversi del marito e della moglie creano uno spazio in certe cose, no? Perché uno non sa neanche quello che è, eppure sono due piste di crescita spirituale, entrambe buone, no? Nel momento però in cui uno si ferma e dice no, aspetta, adesso comincio a fare le cose insieme a lei, a parlare con lei, ecco che allora si recupera questa dimensione, insomma, del dialogo, e c'è questo luogo sacramentale dove la coppia trova un terreno specifico per crescere proprio come coppia.
È il suo specifico, penso, proprio, penso mai abbastanza scoperto in tutta la sua dimensione contemplativa, proprio una miniera da scoprire, ecco, contemplativa nel senso che c'è tutta una serie di cose da scoprire nell'altro e nella vita con l'altro e con gli altri, con i figli, tra fratelli, tra genitori e figli, c'è tutta una serie di cose da scoprire che portano a Dio, che portano a capire che cosa vuol dire, per esempio, la Bibbia quando dice così, oppure quanto è vero quel che si dice delle volte, guarda. Ed è lì dove mi pare sia lo specifico della spiritualità coniugale. Io adesso avevo letto appunto per questo motivo il testo su questo versante, perché so bene che detto è. Questo testo biblico, i primi 11 capitoli del Genesi sono universali, cioè sono di fondazione di tutta la rivelazione biblica a tutti i livelli, quindi. Però stavamo parlando di questo e quindi l'avevo letto apposta su questo versante qua, perché credo che sia veramente prezioso che le coppie imparino a riconoscere nella Bibbia la propria storia e viceversa, nella Bibbia la storia della coppia, non so come dire, la luce per il cammino, perché è solo così che si acquisterà un rapporto con il testo nella famiglia, per esempio, che non è semplicemente devozionale, ma è incarnato e va proprio a colpire là dove si vive, insomma, là dove va, si fa incontrare Dio proprio là dove.
Io ho notato che letto su questo versante, il testo ti fa vedere la sentenza di Dio non come una condanna, ma come una definizione,
ecco,
di una storia.
Esatto. Io questo non l'ho detto perché volevo che nascesse la provocazione, non l'ho voluto dire appositamente, perché di solito è l'inciampo in cui ci si imbatte leggendo il testo. Moltiplicherò. Sembra una serie di punizioni, di sentenze punitive, quelle che vengono dette prima alla donna e poi all'uomo. Ma quante volte vi hanno detto la Bibbia, bisogna togliere la buccia per mangiare. Ci sono certi frutti, lo sapete bene, se non togliete la buccia non si mangia. E così è del cibo, della parola, bisogna imparare a togliere la buccia. Dopo si trova E qui ad esempio bisogna arrivare a vedere, queste non sono sentenze di condanna, questa è la scenografia con cui è stata costruita, perché evidentemente a quei tempi si riteneva che andava bene per l'ascoltatore di quei tempi, la scenografia con cui è stata costruita la rivelazione, no? L'architettura dentro la quale è stato inserito il messaggio. Ma è importante scoprire il messaggio. Il messaggio è precisamente che quando è che si realizza il progetto di Dio, quando è che invece, e che cos'è che causa il fallimento del progetto di Dio, che poi è il bene dell'uomo. Quando è che le cose vanno in fallimento? Quando è subentrato il peccato? Per cui le letture, ad esempio, puramente psicologiche delle crisi di coppia non mi sembrano tutta la verità, se è vero, come è vero, che questa è verità. Ci sarà la dimensione psicologica nelle crisi di coppia, ma c'è una dimensione più profonda da esaminare. E quella non c'è nessun consultorio che la esamini, quella bisogna mettersi a fare le consulenze, insomma, su questo livello, su questo piano, per dirsi, ma insomma, qual è l'impostazione della vita qui? Ben inteso, le due cose non si elidono a vicenda, ormai si completano, anzi pare che molte consulenze psicologiche vadano poi a sposare un discorso simile. Io adesso non sono un addetto ai lavori, non ve lo so dire, però qualche volta mi è capitato di sentire testimonianze di questo genere.
Quindi alla base del rapporto non dovrebbe esserci innanzitutto l'accettazione dell'altro e il rispetto dell'altro. Io penso che sia proprio alla base.
Sì, ma l'accettazione dell'altro, che poi si può chiamare anche rispetto, che poi se si va un pochino a fondo non è solamente rispetto, è molto di più che rispetto. Rispetto vuol dire non danneggiarlo, no? Farlo essere quello che è, lasciarlo essere se stesso. Però è in fondo molto di più l'accoglienza, l'accettazione dell'altro è molto di più che non questo. Però questo, com'è possibile in una impostazione della vita tipo volontà di potenza? Di nuovo constatiamo che le due cose si oppongono. Io non posso fare accettazione dell'altro che nella misura in cui mi sono lasciato liberare dal predominio di me, no? Le due cose sono di nuovo parallele, insomma una richiama l'altra, no? Oppure sono opposte, due poli opposti, come mi pareva che ci presentasse le cose il testo biblico. L'accettazione dell'altro, che poi è più ancora il rispetto di rispetto, presuppone che io non sia invasivo, che io non sia occupatore, conquistatore, che a me non interessi conquistare l'altro, no? E portarlo dove dico io, o dove pare a me. Cioè, presuppone la mentalità che non è quella del faccio quello che mi pare.
No, quello che... Cioè, per questo motivo, forse il discorso della coppia è opportuno, perché, ad esempio, uno che vive da solo è molto facile credere di essersi liberato dal predominio, diciamo, di sé, no? È molto facile, cioè, di aver acquisito certi valori anche a livello ideale o culturale. Poi invece nella vita di coppia si scontra con quello che veramente forse un suo problema non risolto, no? Io personalmente sono una persona che come ideali, no, come valori, mi sento molto democratica, progressista. Poi invece nel rapporto di interrelazione con l'altro, è lì, solo lì che mi sono accorta di quanto invece la volontà di potenza, no, esercita su di me una forte educazione. Però io non potrei mai, credo, liberarmi di questo problema se non sperimento un'esperienza, se non faccio un cammino con l'altro. Non potrei mai da sola fare questa crescita, perché da sola io non sono neanche in grado di conoscerla. Cioè io in effetti per me non la conoscevo questa dimensione. L'ho conosciuta solo nel rapporto con l'altro, nella convivenza con l'altro. Ecco perché io ritengo essenziale il discorso della crescita di coppia e non credo assolutamente nella crescita individuale, almeno in questo senso. È ovvio che esistono sempre dei canali di crescita individuale di maturazione, però in quelli che sono i problemi più scottanti della coppia, se non si risolvono insieme, non si risolvono mai, io credo. Non so, questa è stata la mia esperienza. Se non possiamo dare dei dati, dei fondamenti teorici, se voglio spiegare un dato invece esperienziale.
Perché io invece penso che c'è un limite anche la mezza delle coppie. Perché, cioè, secondo me, tutto sta alla base del rapporto, quello che dicevamo prima, ma anche dell'individualità. Perché molte coppie si appiccicano l'uno all'altro per un grosso desiderio di sicurezza. E secondo me questo ostacola molto a un cammino sia individuale che di coppia. Infatti penso che un problema che ci può essere molto in una coppia è quando, per esempio, uno fa un cammino e l'altro si blocca in questa crescita, continua ad attaccarsi a questo schema precostituito e non viene fuori. Per cui, cioè, a quel livello lì, sì, va bene la forza di crescita di coppia, tutti quanti, però vuol dire che qualcuno si deve muovere, cioè, perché sennò è in una situazione stagna che non viene fuori. Quindi, cioè, bisogna sempre, secondo me, c'è un limite un po' in quello che si dice, cioè, sempre la relatività della forza di quello che si dice, no? E anche se c'è cioè un'altra cosa che volevo dire, c'è questa cosa del peccato che a me mi sembra un po' ostica. Cioè, secondo me, al di là del peccato che hanno fatto, cioè già questa forma, cioè, secondo me era già presente, perché insomma il serpente che sta di pronto, cioè in qualche modo c'era già. Peccato, al di là di quello che poi hanno fatto, cioè era già insito, la pianta nel bel mezzo di fronte per essere mangiata, non c'era fatto, cioè dobbiamo metterla dall'altra parte. Voglio dire, comunque, cioè questa è una cavolata, come sto dicendo, sto facendo per assurdo, cioè però anche il serpente che sta lì pronto a tentare, cioè, vuol dire che questa è, in fin dei conti il peccato è inevitabile, secondo me è inevitabile tuttora il peccato. E in questo senso qua, anche quello che diceva prima Fabrizio, cioè è inevitabile, nel senso che per ritornare a una forma di innocenza, diciamo, primaria, primitiva, non so come dire, comunque non ne puoi più fare a meno, anzi. È un modo per poter guardare i risultati che dicevo anche prima, no? Di guardare quello che noi, come noi agiamo, quello che noi facciamo, per vedere quello che veramente ci succede stando lontani da Dio e ritornare alle nostre origini, alla nostra innocenza. Ormai non ne possiamo più fare a meno di questo qua. Non lo so, io ormai perché forse stanno a confini, dico che forse sommato mi va bene uguale, sono contento uguale, cioè penso che se Dio ci ha creato, tieni conto che con questi anche tendenze ad andare in questo senso qua, anche contro corrente, anche contro le nostre stesse, anche contro noi stessi, c'è un motivo di questo, mi va bene, cioè, perché appunto vedendo che i risultati quello che faccio non si spesso errori vanno indietro, quindi cioè così non ho voglia di sentire insomma sempre in colpa di questa storia di peccato di finale, di questa cosa qua, secondo me era già inizio, perché come il mondo perfetto, dove c'è delle piante, tu mangi lì pronto, poi arrivi, cioè, non era perfetto, perché voglio dire, quello, cioè, non era tanto carino come se l'avessero di venire, insomma, pronto. Cioè, mi fa pensare che già c'era in questo mondo perfetto questa cosa. Basta.
Sono contento che vengano fuori ogni tanto queste rogne bibliche. Io ho detto prima che a me interessa soprattutto il vissuto vostro per, così, per dialogo, per complementarietà, di vocazioni anche. Ma sono contento che vengano fuori queste rogne bibliche perché è veramente buffo, ma noi ne siamo pieni. Siamo pieni. Per esempio, è interessantissima questa cosa che tu dicevi, perché è molto comune pensare che qui stia facendo il racconto di un'epoca, chissà quando, in Cina, poi non sa bene quando, in cui tutto sarebbe stato bello e roseo e magnifico, e che poi a un certo punto non si sa perché è precipitato nella rovina. Questo è lo schema narrativo, non è il messaggio. È chiaro che se io voglio mettere in rilievo quanto una cosa è dannosa, racconto per contrasti, no? Più io voglio mettere in rilievo una cosa come grossa, imbastisco un racconto che batte sul contrasto. Più batte sul contrasto, più mi aiuta a capire, no? In realtà il racconto è stato imbastito in questo modo per scopi pedagogici, didattici, educativi. Nessuno sarebbe stato in grado di raccontare l'alba dell'umanità e men che meno di raccontarla come una cosa nella quale tutto andava bene. È molto probabile, si discute da tantissimo tempo su questo discorso, però è molto probabile che questo è lo schema narrativo per dire che cosa? Per dire la verità alla storia umana così com'è. Voglio dire, più che essere nato da una specie di balzo all'indietro verso le origini, il racconto è probabilmente nato come riflessione sapienziale sull'esperienza umana. Cioè, l'uomo biblico si è trovato di fronte, come tutti gli uomini, all'uomo che marcia così, alla storia che va in un certo modo, e si è posto, come tutti gli uomini di tutti i tempi, pensosi un po' delle sorti umane, si è posto il problema: ma come mai le cose stanno così? Come si spiega? E poi come si esce? Visto che così non va bene. È la risposta a queste domande che ha fatto nascere il racconto, fatto in questo modo. È per dare una risposta alla situazione drammatica dell'umanità che vive questa specie di conflitto tra ciò che vorrebbe essere e ciò che invece è, ciò che capisce e ciò che fa. È per dare una risposta a un problema così grosso che è nato il racconto dicendo: ma vedi, esiste un progetto di Dio che è ciò che bisognerebbe diventare, è ciò verso cui siamo chiamati ad andare, a incamminarci. Ed esiste invece una iniziativa dell'uomo che tutte le volte che, nella misura che spesso e volentieri, magari la maggior parte delle volte, si mette in rivalità con il progetto di Dio, vuole fare uno suo, cioè non vuole fare il protagonista, vuole fare il Dio invece che fare l'uomo, e tutte le volte che si mette a far così, costruisce un'alternativa al progetto di Dio disastrosa. Mi pare che per raccontare o per trasmettere un messaggio di questo genere è molto probabile che questa sia stata l'origine del racconto, che per trasmettere un messaggio di questo genere si è detto, si è costruito un racconto a contrasto, con un prima magnifico e un dopo disastroso. E le due cose messe una vicino all'altra nello stesso racconto, nella stessa pagina, per gioco di contrasto, cioè precisamente per far vedere per contrasto le due vie che stanno davanti a noi, le due possibilità di realizzazione di sé o del progetto vita, no? Che l'uomo ha davanti. È molto più probabile che la spiegazione anche dell'origine di questi racconti fatti in questo modo, perché fatti in questo modo, sia questa, che non invece che si voglia, sia fatto una specie di balzo all'indietro raccontando l'alba dell'umanità e addirittura raccontandola come una specie di epoca, età dell'oro, cioè tra l'altro altre culture, non solo quella biblica, conoscono il mito dell'età dell'oro. Questo modo di raccontare le cose probabilmente traduce più probabilmente un sogno, un progetto da compiere che si sperimenta continuamente, che va in fallimento, che va per un'altra strada, che non invece qualcosa che era cominciato senza e poi invece è precipitato. Come? È più probabile anche come origine dei racconti che la cosa sia così, il che toglie di mezzo questo tipo di imbarazzo, no? Questo tipo di...
Cioè, sì o no, perché nella realtà... Cioè, quindi, okay. Cioè, non lo so, tanta gente, voglio dire, anche storicamente, per esempio, si parlava prima della situazione della donna, cioè anche adesso si sta lì adesso a chiedere, ma insomma, è vero o non è vero che la donna è inferiore all'uomo? Perché? Perché c'è anche tutta una situazione che è storica predeterminata di queste interpretazioni, di questa figlia, no? E a un certo punto, voglio dire, per esempio, una cosa che mi pesa, ci sarebbe appunto lo scritto, ma non mi ricordo. Cioè mi pesa questo dovere sempre aggiustare la Bibbia per interpretarla, perché uno, ecco, come dicevi prima della buccia, no? Così uno legge la Bibbia, io leggendola di prima chito mi dà una a pelle una certa tipo di sensazione di interpretazione, no? Poi ti accorgi che per veramente capire quello che ha da dirti devi avere tutta una serie di altre cose di conoscere, che insomma se non lo conosci sei fritto. A quanto pare c'è chi non ha conosciuto questa cosa, perché voglio dire, se storicamente si sono predeterminate tutte queste cose che poi adesso ancora noi portiamo in conseguenza, vuol dire che loro o non la volevano leggere, c'è cioè, il discorso del potere che si parlava prima, c'è cioè anche il discorso che veramente gli mancavano le basi per capire queste cose. Allora perché, cioè voglio dire, io non penso che riesco a leggere il Vangelo o la Bibbia come lo potevano leggere i tempi di Cristo con la stessa immediatezza, dove veramente tu capivi al di là di quello che ti diceva in quella determinata situazione, cioè lo capivi perché era immediato nel loro concreto. Io invece devo riuscirmi a riferirmi al tuo periodo storico e penso anche dopo. E mi importa dover sempre aggiustare la Bibbia per cercare di aggiustarla con la destra, questa cosa, cioè, non so se mi piace o non mi piace, però mi mette un pochino in apprensione perché insomma metti le mani in una cosa che potrebbe essere da poco leggeria, insomma. Mi sono spiegato.
Sì, ma è l'effetto sorpresa che fa la scoperta, che poi non vale solo per la Bibbia, che per capire bisogna interpretare, perché la questione dell'interpretazione non vale solo per la Bibbia, vale anche per le persone. Di primo acchito si pensa che l'altro voglia dire quel che io pensavo che volesse dire, poi mi accorgo che invece non voleva dire così. Perché? Perché non ho fatto attenzione. Cos'è il discorso dell'interpretazione? È nient'altro che fare attenzione all'altro, come diverso da me, invece che invaderlo con la mia precostituita conoscenza. Questo si verifica anche con le persone. È la scoperta non di un aggiustamento, ma della legge, della inevitabilità, della costante, che per capire bisogna ascoltare.
In questo senso anche se noi stavamo a sentire Gesù,
ecco, bravo, hai fatto, lo volevo dire, mi è sfuggito, anche quei tempi, come dicevi te, non è vero che avevano la comprensione immediata, tanto è vero che hai capito la rovescio invece che bene, perché anche lì, come oggi, si tratta di interpretare, vuol dire capire, e capire vuol dire ascoltare, cioè non partire da una pre-comprensione mia e darla per scontata, ma interrogarsi a confronto con l'altro, rimettere in questione me. Questa è l'esperienza, la costante di ogni dialogo vero, di ogni vero rapporto di comunicazione. O si parte così, o ci si accorge che si è partiti sbagliati. Lo stesso vale per la Bibbia, non è niente di strano, non stiamo facendo operazioni di... è la scoperta però che la Bibbia non è come si pensa che sia, partendo da certe precomprensioni nostre, perché vuol dire che non abbiamo l'abitudine di ascoltarla, ma la diamo per scontata sulla base di preconoscenze che poi sono da verificare.
Io arrivo a pensare che uno lo può interpretare modo suo.
Questa è un'altra reazione, sì, la conosco molto bene. Questa è un'altra reazione che io conosco molto bene. No, no, non è perché è difficile. Una reazione di difesa anche questa, che io conosco da anni e anni. Perché è una reazione di difesa, dire, ah, ma allora non si capisce niente. No, momento. Mettiamoci per il verso e si capisce tutto. Il guaio è, siccome non si è per il verso, allora per non mettersi per il verso, la reazione difensiva che può venire è precisamente dire, ma tanto non è per noi. Comunque di, mi chiedi una cosa.
Ah, sì, mi dicevo le prime cose che ha detto lei, no? Quando parlava della coppia, no? Che spesso le persone che spesso si mettono insieme, no? È una specie di simbiosi, mi pare di aver capito, e quindi invece di avere due individui che l'uno e l'altro vengono valorizzati nello stare insieme, c'è l'annullamento della persona. E questo mi riportava proprio l'esperienza, questa cosa che facciamo sempre, anche non solo guardando la nostra coppia, ma guardando anche le altre coppie, no? Parlando così. Volevo che almeno tu ne parlassi o così, sul fatto dell'accoglienza, no? Del fatto dell'accoglienza, dell'accettazione, spesso si cambia, questo succede nel fatto della simbiosi, secondo me, di tante altre strutture della realtà che sono nella coppia, perché si cambia l'accettazione, il valorizzare l'altro, poi il subire, no? Quindi con l'adeguarsi, e quindi con il cadere, insomma, ancora una volta in una trappola, che una trappola, insomma, che non si ambigua un bel po', ecco, secondo me, ambigua, perché questa situazione è in realtà l'accettazione, oppure è una debolezza che io subisco in realtà la. Sì, insomma, subisco l'altro, insomma, proprio perché magari vorrei accoglierlo, vorrei, ecco, però bisogna stare anche attenti, io vorrei avere per se stessi, quello che invece è accogliente, quello che invece è... se no si rischia di grossi, insomma, secondo me. Non so, no, magari si arriva non solo alla separazione, magari si arriva a non essere più persona, e questo mi pare ancora più grave.
Scusa, non ho capito bene, tu vuoi dire subire quando c'è, cioè, invece di accogliere piuttosto subire?
Non è così, secondo me non è così facile per una persona capire quando una cosa la sta subendo o quando la sta accettando.
quindi nel caso di chi ha
bisogno
di Cosi, ad esempio, esercita un tipo di azione di comportamento non produttivo per la coppia stessa.
Non c'è una causa creativa, una creatività, ma in realtà non c'è qualcosa che si costruisce, ma qualcosa che si
fortifica,
che si
involve.
Tanto fra poco dobbiamo
sentiamo presto e smettiamo, comunque è da reato da una cartina che è riuscita a tenerci dentro i 2 ore e mezza, ma allora, come dice
c'era la domanda buona,
la domanda buona,
l'egoismo di coppia,
ma si dice egoismo di coppia, è una frase che si usa per dire tante cose. Comunque penso che se la guardiamo attentamente, non so voi che esperienza ne abbiate, adesso è una frase che può avere molte valenze, molti significati, però mi pare che ogni stortura, come la chiamavamo prima, se la si guarda attentamente finisce per essere poi configurata come il dominio dell'uno sull'altro, oppure come l'uso dell'affetto come ricatto. Cioè torna nella configurazione che abbiamo visto del peccato, intendendo per peccato non tanto una cosa di cui, una specie di male oscuro che c'è stato chissà quando e di cui adesso portiamo malauguratamente le conseguenze, ma invece della cosa che noi costruiamo a seconda delle nostre scelte, e della nostra, del nostro riconoscere che cosa sta succedendo, perché penso che sia vero che si possa confondere ad esempio l'accettazione con il subire, oppure l'andare d'accordo cioè il risolvere un conflitto tra persone con una delle due che rinuncia alle sue ragioni e quindi si toglie il conflitto, ma non è che si toglie il conflitto, semplicemente lo si nasconde, non è che lo si toglie, precisamente si fa finta che tutto va bene, ma in realtà non lo è, se è così, precisamente perché tutto vada bene bisogna che le due persone abbiano ambedue la stessa dignità, la stessa libertà, la stessa accoglienza e che ancor di più non solo abbiano la stessa dignità, la stessa accoglienza nell'estraneità e nell'indifferenza, perché due persone possono avere la stessa dignità, la stessa accoglienza, uno che sta, non so, al polo nord e un altro al polo sud, beh, così è anche facile dare lo stesso valore, la stessa accoglienza, la stessa dignità all'altro, ma se tu ci devi convivere c'è qualcosa di più che non il dare la stessa dignità, la stessa, dicevo prima, probabilmente l'accoglienza è molto di più che non il rispetto, dicevo prima, no? Che è un po' lo stesso discorso. Perché oltre che le due persone rimangano integre, cioè rispettate, bisogna che oltre questo si coniughi insieme, che rimangano integre e che vogliano costruire insieme qualcosa, e che vogliono costruire insieme qualcosa restando integre, cioè non facendo una specie di uno sotto e uno sopra, uno da portatore e l'altro da portato, uno da, insomma, uno con un ruolo di dominio e l'altro con un ruolo di subordinazione, o comunque di appendice, perché ad esempio l'appiccicamento, non so a cosa ti riferivi prima come esperienza, cioè come descrizione, però insomma è vero che si può confondere l'unione con l'essere appiccicati, ma questo è un che cos'è di nuovo? Una manifestazione in cui l'altro viene usato per la mia consistenza. Un sacco di volte per dire ti amo, scusa un attimo, finisco, non è che ti voglio interrompere. Io ho fatto parecchie volte l'analisi semantica, forse per deformazione professionale, perché faccio l'esegeta, no? Cioè studio delle frasi, il significato delle frasi. Ho fatto più volte l'indagine semantica delle frasi che si usano per dire ti amo, un sacco di volte si dice ti amo per dire mi piaci, un sacco di altre volte si dice ho bisogno di te per dire ti amo, ma ho bisogno di te non vuol dire ti amo. Cioè, aver bisogno vuol dire aver bisogno. Cioè, qui c'è una debolezza in gioco, non c'è un'offerta di sé, c'è un appoggio. Gli appiccicamenti possono essere proprio sotto delle debolezze personali, e in questo senso è verissimo che una coppia si fa con due individui sani, non con uno mezzo individuo e l'altro super individuo, con un super io e un sotto io. Ma non è che si fa una coppia, in questo modo si fa una tortura, lo so bene, eh? Però anche qui come si fa strada, non semplicemente, anche le indagini psicologiche molte volte mi pare che conducano in questa direzione, ma come la rivelazione ci fa strada, mi sembra, nel dire che l'amore non è... una mescolanza di vario tipo, ma è effettivamente un gratuito fenomeno gratuito vuol dire che non è basato sui bisogni, per esempio, no? Perché loro non è gratuito, allora è interessato, ma non è interessato perché tu lo fai apposta, perché c'hai un buco, non so come dire, no? Ecco, gratuito. Per esempio, l'identificazione dell'amore con la gratuità invece che con la gratificazione, il gioco di parole può essere interessante da studiare anche qui, mi pare che qui la Bibbia ci fa strada in una maniera magnifica per liberarci dagli equivoci. Penso che effettivamente gli stessi equivoci, compreso quello della società patriarcale, siano frutti del peccato, cioè siano frutti della dominanza storica, della prevalere storico sulla strada della storia, degli avvenimenti, di che? Del fatto che il dominio, l'affermazione di sé è molto più facile che succeda che non il contrario.
Voglio fare una domanda. Io faccio fatica a capire o almeno ad accettare questo concetto. Se faccio fatica a pensare a un uomo e a una donna che vogliono dei bisogni, perché riescono ad amare totalmente in maniera gratuita, cioè penso che fa parte forse dell'essere uomo avere dei sentimenti e dei bisogni, cioè qualcosa da dare, qualcosa da chiedere, no?
Sì.
Cioè penso che almeno come lo vedo, lo sento io, lo vedo io, no? Un modello così mi sembra molto astratto.
Sì, d'accordo, se lo mettiamo in questo modo è molto astratto, ma invece di guardare il bisogno come dare alla parola bisogno il significato di, come mi pare facendo, di l'essere uomo o l'essere donna,
no?
Diamogli un po' il senso invece del bisogno, nel senso che io non posso fare a meno di te perché ho bisogno di un appoggio.
Un
po' diverso,
è patologico, no?
Vedi? Adesso te lo chiami patologico.
Però il fatto che io amo una persona, è chiaro che nel momento in cui amo una persona ho bisogno di una persona.
Sì, è chiaro, bisogna vedere cosa si intende. Giusto? Esatto. Sì, dipende come si usa la parola allora. Adesso noi parlavo prima di quella frase ho bisogno di te, mi colpiva per questo motivo, perché è equivoca sotto questo aspetto. Tanto è vero che quando io non ho più bisogno di te a me non me ne frega niente. Vuol dire che ti ho usato, sì o no? Hai capito? Qui bisogno in questo senso non è come...
Questo è il
tema, ecco,
no?
Non solo...
il polo della dialettica, no?
Esatto. Va bene. Dipende che cosa intendiamo per bisogno. Ecco, io adesso mi riferivo al bisogno in questa maniera così ambigua ed equivoca, che suppone ad esempio tanti pasticci che si combinano e che si scambiano per coppia, no? Perché è vero che la coppia presuppone due individualità, insomma, reali, e non una sì e una no, perché con una sì e una no è fuori qualcosa di dopo, no?
Sì, se reali però anche in una certa misura entrambe bisognose di
qualcosa. Beh, certo, tant'è vero che il fatto di essere donna vuol dire che tu non hai le caratteristiche dell'uomo, e il fatto di essere uomo vuol dire che non hai le doti che è una donna, cioè è chiaro che hai qualcosa che l'altro non ha e l'altro ha qualcosa che tu non hai, è su questa reciprocità che si fonda la coppia, no? Chiaramente. In questo senso il bisogno è nient'altro che l'essere diversi, chiamiamolo meglio così, l'essere diversi su cui si basa anche il rapporto di coppia, anzi la partenza, l'infrastruttura. Però l'essere diversi è una cosa, invece lo scambiare il bisogno con il dono è un equivoco di quelli proprio madornali. Diceva lei prima, come tra l'accettazione e il subire, è difficile, cioè è leggero, è difficile riconoscerlo, però credo che sia molto importante per le coppie, attraverso il dialogo reciproco e anche il confronto esterno, imparare a riconoscere queste cose qua, perché fa parte del loro cammino. Non so, scambiare i fischi per i fiacchi non è la stessa cosa.
Se quello che faccio è strumentale, non è nel piano di vita. Se quello che faccio invece è gratuito, nel senso che non ci tiro fuori, me ne viene un periodo tecnico, però non ci tiro fuori l'utile di
cose. Cioè io non credo veramente, il discorso della gratuità e della gratificazione, io non riesco a credere, e forse è sbaglio, cioè che una persona riesca a compiere un gesto d'amore senza averne comunque una minima gratificazione.
Benissimo, allora anche qui precisiamo, perché credo anch'io che sia così. Precisiamo di nuovo. Quando si dice gratuità e gratificazione come due cose che si contrappongono, perché non è detto che si debbano contrapporre, no? Però se si dice in questo modo, come stavo dicendo prima, si vuole intendere questo. Se io faccio una cosa per la gratificazione che me ne viene, non è gratuita, cioè sto inseguendo un'affermazione di me, non mi sto effettivamente offrendo. Se la faccio per incassare qualcosa, è un atteggiamento commerciale, utilitario, utilitaristico, se la faccio per. Altra cosa è che invece non la faccio per, ma una gratificazione c'è comunque, perché? Ma a parte che c'è gratificazione, ce ne sono di vari tipi, ci sono le gratificazioni che non costano molto, ci sono le gratificazioni che vengono solo a caro prezzo, per esempio, e sono già gratificazioni diverse. Però credo veramente che ci sia gratificazione nella gratuità, nel fare le cose per amore vero, c'è anche soddisfazione, credo veramente, perché credo che l'uomo e la donna sono fatti per amare, come dice anche il testo biblico, soprattutto il testo, sono fatti per questo, quindi è logico che quando realizzano se stessi non possono non essere contenti, però di solito non è di questo che si parla quando si dice gratuità e gratificazione contrapposte, come due cose contrapposte, si intende come da una parte l'atteggiamento della persona che offre veramente, non per quello che riceve, ma per amore, gratis, e l'atteggiamento invece di chi si offre ma per avere qualcos'altro, cioè un atteggiamento di contratto, di scambio, di commerciale.
Cioè io non vedo male il fatto di affermare se stesso, nella misura in cui io non imparo l'altro.
Questo lo dicevamo l'altra volta, ancora di nuovo. Io sinceramente è importante
fare delle cose per affermare me stesso, sì. Non mi sento male se riesco a fare venire fuori anche gli altri.
Sì, ma fuori discussione, lo dicevamo anche l'altra volta, alla parola egoismo, egocentrismo si dà in psicologia un senso positivo, vuol dire la realizzazione di sé. E non vuol dire fare dei danni, vuol dire essere una individualità sana, fuori discussione. Ma non è di questo che stiamo parlando quando si parla di peccato, quando la Bibbia parla di peccato, non è di questo.
Io direi che sono le sette. Don Agostino si è organizzato. Don Agostino rimane qui stasera?
Sì.
Allora, Don Agostino, buona qui, si dice qui e dorme qui. Quindi magari se qualcuno vuole
migliorare
anche per potersi organizzare per la cena in modo tale da professionare la lettura. Qua. Concludiamo qui, poi va bene. direi di vederci.